C'è un deposito millenario di acqua fresca nella mia anima.
Scusa?
Nulla è più duro di una pietra e nulla più molle dell'acqua. Eppure, la molle acqua scava la dura pietra.
Ma Alberto, cosa stai dicendo? Oggi dobbiamo parlare di acquedotti.
Non lo dico mica io, sono le muse a parlare. È la voce dei poeti. Ti ho appena citato Abdelmajid Benjelloun e Ovidio. Parlano di acque e sono dotti.
Ma va, va, va!
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole. Un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
Acquedotto deriva dalla parola latina aqueductus, che significa conduttura d'acqua, ed è il complesso delle opere necessarie al prelievo dell'acqua, al suo decorso verso le città, alla sua distribuzione negli edifici e alla successiva reimmissione nel ciclo naturale. Da questa descrizione si comprende subito qual è la valenza ingegneristica di un acquedotto e qual è la sua funzionalità primaria.
Ma quando nasce l'idea di acquedotto?
Con i primi villaggi, quando le popolazioni diventano stanziali e si concepisce la necessità di provvedere ai bisogni della collettività. Tra i bisogni primari c'era sicuramente l'acqua, che andava raccolta, conservata e distribuita.
Effettivamente, le prime città sono nate vicino ai fiumi.
Esatto, ma via via che sono cresciute e via via che sono diventati più grandi i campi destinati alle coltivazioni, è diventato fondamentale non solo trovare l'acqua, ma anche spostarla.
Lo stesso valeva e vale anche oggi per quei luoghi che si trovano lontano dalle sorgenti.
Proprio così. È il caso, ad esempio, di uno dei sistemi di approvvigionamento idrico più antichi, quello dei Kanat. Il termine è di origine araba, ma sono noti anche come Karez dal persiano o Foggara dal berbero. Si tratta di una rete di pozzi e canali sotterranei che attinge l'acqua da fonti di montagna e le convoglia a valle attraverso una serie di tunnel in lieve pendenza, lunghi da un chilometro a più di 40. Il sistema nacque intorno a 2700 anni fa nell'antica Persia, oggi Iran, e si diffuse in Afghanistan e Egitto. Oggi non ne vengono più costruiti di nuovi, ma molti di quelli vecchi sono ancora in uso, in particolare in Iran e in Afghanistan, soprattutto per l'irrigazione.
Beh, ce n'è uno anche a Palermo.
Sì, in corrispondenza di Via Nave e Corso Calatafimi, che all'epoca della dominazione araba formava un vasto complesso di giardini con fontane e piante esotiche. I condotti sotterranei si possono visitare ancora oggi.
Un altro esempio antico di sistema ingegnoso per spostare l'acqua, in questo caso prelevata da un fiume e trasportata in una città lontana, è l'acquedotto di Gerban, che si trova nella piana di Navkur, nel Kurdistan iracheno. Realizzato in blocchi di calcare, rappresenta una delle più importanti opere volute dal re Assiro Sennacherib. Sennacheribbio per gli amici.
Cribbio.
Vissuto nel 700 avanti Cristo e che era, ascolta bene, anche un ingegnere.
Ah, quindi ingegnere re. Un ingegnere re. No, volevo dire, l'obiettivo era rifornire la capitale Ninive, distante oltre 50 km, e il suo entroterra, pensando non solo alle abitazioni, ma anche all'irrigazione dei campi. E l'innovazione principale consisteva nel tratto di canale sopraelevato che serviva ad attraversare una valle, il primo nel suo genere.
Beh, ma i più famosi acquedotti dell'antichità, si sa, almeno per noi, sono quelli romani.
Eh già, tornando ai dotti. Dionigi di Alicarnasso, nella sua opera Antichità Romane, disse: «La straordinaria grandezza dell'impero romano si manifesta prima di tutto in tre cose: gli acquedotti, le strade lastricate e la costruzione delle fognature». Senti invece Plinio il Vecchio. Chi vorrà considerare con attenzione la quantità delle acque di uso pubblico per le terme, le piscine, le fontane, le case, i giardini suburbani, le ville, la distanza da cui l'acqua viene, i condotti che sono stati costruiti, i monti che sono stati perforati, le valli che sono state superate, dovrà riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai esistito di più meraviglioso.
Ah, Plinio il Modesto! Si capisce da queste parole che i romani davano grande importanza allo sviluppo di una rete idrica urbana funzionale e avevano sicuramente validissimi ingegneri per realizzarla.
La sorgente da cui attingere l'acqua veniva scelta in base a diversi criteri: la posizione della fonte, la purezza, il sapore, la temperatura e addirittura la composizione dell'acqua.
Ma come facevano? Avevano dei laboratori di analisi?
E in un certo senso. Per valutare le proprietà di una nuova sorgente, l'acqua veniva analizzata in contenitori di bronzo. all'interno dei quali era possibile evidenziare la capacità di corrosione, l'effervescenza, la viscosità, il punto di ebollizione e l'eventuale presenza di corpi estranei.
Il primo acquedotto che realizzarono fu quello Appio, edificato nel 312 a.C. Vennero poi costruiti gli acquedotti Agnovetus, Marciano, Tepulo,
sì,
Iulio, Virgo,
sì, e poi altri.
Alsientino,
va bene.
Claudio, Neroniano.
Quanti sono?
Agnonovus, Traiano,
sì,
e Alexandrino.
Finiti.
Finiti. Sulla base delle dimensioni e della struttura dei condotti, si è stimato che i quattro principali acquedotti di Roma fornissero, ascolta bene, circa 600.000 metri cubi d'acqua al giorno, che è più o meno la stessa quantità fornita al comune di Milano oggi.
Con la differenza che il comune di Milano oggi conta più o meno 2 milioni di abitanti e Roma imperiale erano poco più di uno.
Già allora, come oggi, per gestire un sistema così importante e complesso serviva un'istituzione dedicata. Per questo nel 10 a.C. Augusto istituì una magistratura speciale di rango senatorio, il Curator Aquarum, preposta ad amministrare le acque e la loro distribuzione.
Impara una quantità di cose dai dotti.
Ancora con questi dotti? Ti ho già detto che non c'entrano.
Sì, ma questo è Costantino Cavafis, lo conosci?
Ma certo, uno dei maggiori poeti greci. E quindi?
Era poeta, ma lavorava per la società Acquedotti.
Ma va, va!
Ma guarda che è vero.
Dai, sì, sì, va bene, dai.
Controllo,
sì, va bene, dai.
Ma non
sì,
sto
va
scherzando.
Bene, sì, dai, Alberto, ci vediamo domani.
L'ha
ciao.
Scritto anche
sì,
Marco
sì.
Malvaldi,
certo,
in un suo libro.
Sì, sì.
Ma ti
va
giuro.
Bene, va bene.
Ma vai a guardare.
Vado a guardare.
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.